Quando Giovanni, dopo aver scritto il suo Vangelo, deve trovare una maniera per definire, per dire chi è Gesù, già c'erano molte maniere per dire chi era Gesù, qualcuno chiamava Cristo, Messia, Rabbì, profeta, non so, figlio dell'uomo, eccetera, eccetera, moltissime maniere. Lui sceglie un modo strano, una definizione strana, perché uno non riesce a capire perché abbia scelto questa cosa qua, e compone questo bellissimo inno, che è di una densità teologica impressionante, definendo Gesù, lui, il Verbo. Verbo, non pensato in italiano, verbo avere, verbo essere, non c'entra niente. Verbo vuol dire parola, in latino, verbum in latino vuol dire parola, a plurale verba, che vuol dire le parole. In greco è logos, parola, in italiano appunto è parola. Perché Giovanni ha chiamato Gesù parola? Ecco, non è facilissimo da capire immediatamente, ma probabilmente non ha trovato una maniera più alta, più bella, più perfetta, più giusta di questa. Parola perché? Provate a pensarci un po'. Cos'è che fa la parola? Prima di tutto ce l'hanno solo gli uomini e le donne, cioè il genere umano. Gli animali non hanno la parola, hanno la voce, ma non hanno la parola. La parola può essere scritta, può essere tramandata, può essere codificata, può essere, non so, tutto quello che volete voi. Noi abbiamo le parole di gente che è vissuta, Dante Alighieri, non so, 700 anni fa o 500, che è, e le leggiamo anche adesso. Sono vive anche oggi. La parola perché? È lo strumento umano che permette all'uomo di rivelare ciò che lui è interiormente. C'è una parte di noi che nessuno vedrà mai, neanche noi la vediamo, però la conosciamo un po' di più, ed è la nostra interiorità, quello che noi pensiamo, quello che noi sentiamo, quello che facciamo lo vedono anche gli altri, ma quello che pensiamo e quello che sentiamo non lo vedono. Il mezzo per trasmetterlo è la parola. Ed ecco che allora Gesù è la parola, è il Verbo, proprio perché lui è la parola che Dio ha detto a noi per dire chi è Dio, per rivelarsi lui come Dio. Il fatto che Giovanni abbia scelto questo termine, verbo, parola, ci indica l'importanza delle parole. Io vorrei fare con voi all'inizio dell'anno proprio una piccola riflessione su questo. Perché vedete, le nostre parole sono ormai inflazionate. Le abbiamo moltiplicate all'inverosimile. A me ha colpito molto leggere da qualche parte che il numero dei telefonini nel mondo supera di gran lunga il numero della popolazione. Se gli abitanti della Terra sono 7 miliardi e mezzo, i telefonini sono più di 8 miliardi. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi parliamo in un modo esagerato. La parola si è tal punto moltiplicata, e non solamente parliamo noi, gli altri parlano per noi, e attraverso la radio, la televisione, il computer, il telefonino ci arriva una valanga di parole. Prima cosa, troppe. Guardate che Dio, le parole di Dio si possono riassumere scritte in grande in un libro, nient'altro. Se voi raccogliete tutte le telefonate di un giorno, occorre altro che l'Enciclopedia Britannica. Sono miliardi. La prima cosa è che le nostre parole sono troppe. Ed è vero quello che scriveva 2500 anni fa un grande saggio chiamato Coelet, il quale diceva che tutte le parole sono diventate, pensate un po', a quel tempo, logore. Logore, fruste, lise, da buttar via, non servono più. Perché non hanno più nessuna carica. Ecco la prima cosa che ci dice questo Vangelo: troppe parole. E quando le parole sono troppe diventano inefficaci. C'è uno scrittore colombiano che a me piace molto. Lui scrive sempre tutto per aforismi, cioè brevi frasi. Si chiama Nicolás Gómez Dávila e il suo primo libro l'ha intitolato Fra poche parole, entre pocas palabras. Ma il titolo completo è Fra poche parole ci si nasconde di meno come fra pochi alberi. In un bosco se tu entri ti nascondi, in un cespuglio qua e là è più difficile. La prima cosa che ci dice questo Vangelo è che usiamo troppe parole e che occorre ridare importanza alla parola che diciamo. Troppe. Cosa significa? Coltivare di più la parola. Voi pensate, a me fa impressione pensare, che un ragazzino comincia, un bambino piccolo, comincia ad andare a scuola a 3 anni, asilo, e se fa tutto il percorso, finisce a 25, 24, 25, o qualcuno anche oltre. Se fa tutto. Quelli che interrompono prima, almeno fino a 16 ci vanno. E sapete perché si va a scuola? Per imparare a parlare. Per possedere il linguaggio. Il linguaggio scientifico, matematico, filosofico, linguaggio. Abbiamo speso tanti anni a far studiare e il risultato è una parola moltiplicata, frusta, inutile, vuota, spesso cattiva, maleducata, volgare. Ogni tanto mi capita, quando sono su di sopra a lavorare, tenere aperta la finestra, adesso un po' fa freddo, vabbè, ma d'estate, e senti, ma non è possibile che gli studenti, faccio un esempio, non riescano a dire 5 parole senza dire almeno 2 bestemmie e 3 volgarità. Sono studenti, eh? Dovrebbero avere l'arte del parlare. Questo condimento così di volgarità e di insulti e di bestemmie ti fa impressione. La prima cosa che ci dice questo Vangelo, ritornare all'inizio dell'anno a rispettare la parola. Pensate che nel passato era talmente importante la parola che di un uomo che aveva la parola giusta si diceva è un uomo di parola. E qui viene proprio il Vangelo che abbiamo letto e si indica alcune qualità di questa parola, che deve avere questa parola, per essere parola giusta. Vediamo un po'. Io ve ne indico, l'ho detto in tutte le messe, lo dico anche a voi. 4 qualità, una più bella dell'altra. Prima qualità, la verità. Cosa vuol dire la verità? La verità vuol dire che la parola deve corrispondere a quello che penso, a quello che sento, a quello che faccio. Se io penso in un modo, parlo in un altro e faccio in un altro, chi sono? Quante facce ho? Come faccio a fidarmi di uno così? Abbiamo detto uomo di parola, appunto, la verità. La verità corrisponde nell'essere interiormente ciò che si è esteriormente. È un paradosso che a volte gli unici veri rischiano di essere i delinquenti. Sai che sono delinquenti? Pensano da delinquenti, agiscono da delinquenti e parlano da delinquenti. E i bravi? Prima cosa, la prima caratteristica della parola è la verità. E la verità non vuol dire solamente non dire le bugie, ma essere ciò che si dice. Che la mia parola corrisponda a ciò che sono. E ciò che sono corrisponde alle mie parole, ecco la verità. Che ci si possa fidare di me. Seconda caratteristica, lo dice questo Vangelo, bellissimo. Nel verbo era la luce. La mia parola deve illuminare. Genitori, una parola che illumina. Maestri, preti, una parola che illumina. Politici, una parola che illumina, non che confonde. Non vi dà l'impressione, quando assistete a certi dibattiti televisivi, di entrare in certe nebbie che adesso non ci sono più, sono sparite anche quelle, della bassa padana vicino al Po, nebbia dappertutto, entri dentro, c'è la foschia, non capisci più dove stai andando. Si dice tutto e il contrario di tutto, si moltiplica le parole, non si sa cosa si dice, luce, luce. Luce vuol dire chiarezza, parla in modo chiaro, non ambiguo, non doppio. Dire cose come stanno. Gesù dice nel Vangelo: il vostro parlare sia sì, quando è sì, no, quando è no, tutto il resto viene dal maligno. Una parola che illumina. Ecco perché ne occorrono poche di parole. Più parole usi, più confondi. Ecco perché Dio ha usato così poche parole. E sono tutte molto chiare. Non sono facili, ma sono chiare. Non confondono, non imbrogliano, non mescolano le carte. Dio non bara. La terza qualità della parola di Dio, e che deve essere così anche la nostra parola, è la vita. Nella parola del Verbo c'era la vita. In altre parole, significa che quello che noi diciamo si riconosce che è vero perché genera vita. Non avete mai pensato quale sia la parola più bella di una coppia? I bambini che hanno generato. La parola più bella di un maestro, l'alunno che ha capito e che diventa bravo. La parola più bella di un prete, il fedele che viene a messa e ha capito e mette in pratica. Una parola che genera vita. Guardate che non basta sapere molto, C'è gente che fa degli studi anche molto alti, ma tu capisci che la loro parola è senza vita, è un po' sterile. E capisci quando invece una parola è vitale, perché genera la vita. Ora, attenti, ripeto quello che dicevo questa mattina, che è importante, visto che qui ci sono un po' di mamme. Quando una mamma, una donna scopre, per esempio, di aspettare un bambino, cosa fa? Sa che occorreranno 9 mesi, sa che dovrà tribulare un po', sa che dovrà far nascere il bambino, ma mette in atto tutte le precauzioni necessarie perché il bambino nasca nel modo migliore. Così la nostra parola deve avere la cura che una donna ha nel far nascere il bambino. Perché se è così, questa parola genera la vita. E allora davvero, davvero, diventa una parola efficace. E l'ultima qualità della parola, abbiamo detto verità, luce, vita. La quarta parola qual è? Abbiamo appena letto, grazia su grazia. Una parola che è grazia. Grazia vuol dire che è buona, che non fa male, che dice il vero ma non per colpire, non per abbattere, non per insultare, non per attaccare, non per distruggere. Dice il vero per costruire. Ed è questa la grazia. E la grazia significa anche che deve essere detta in modo buono. Un parlare che dia fiducia, speranza. A me capita ogni tanto che qualcuno dica, mi dica, quando vado a casa, dopo la messa vado a casa e sono più sereno. Ecco, questa è la grazia. Che rassereni. Troppe volte, per esempio, anche noi sacerdoti usiamo parole, anche magari che sono giuste, vere, ma mancano di grazia. E ottengono esattamente lo scopo contrario a quello che volevano ottenere. Ecco perché provate a mettere in pratica quest'anno, nel vostro parlare, queste quattro cose. Fare in modo che la mia parola diventi verità, diventi luce, diventi vita, sia detta con grazia. Se farete questo, pian piano, vi accorgerete che quello che dite corrisponde a quello che siete, ma soprattutto se ne accorgeranno gli altri e vi ascolteranno. E non ci sarà più bisogno di spendere troppe parole, basteranno poche, poche. Un'ultima cosa, dov'è che queste quattro qualità si realizzano perfettamente? Sapete dov'è? Nella preghiera. Poche parole, dette nel modo giusto, la preghiera è sempre efficace, produce sempre ciò che promette e illumina la vita ed è buona. Ecco perché la preghiera può essere la parola giusta, detta nel momento giusto. A chi? A Dio, per il prossimo, per noi stessi e per il mondo. Ecco l'impegno per questo anno 2021, coltivare e educare la nostra parola.